Migration is not what it's cracked up to be.
Multiculturalism has become more of a cultural phenomenon. We're the others, you know, we're the ones that dress up in funny costumes, have occasional festivals, but we're not seen as politicized agents in a society.
È il momento di spostare l'attenzione dalle promesse istituzionali all'organizzazione popolare.
Buonasera, buonasera. Benvenuti e benvenute a Radio Filef.
Buonasera.
Per un'altra puntata.
Buonasera.
Siamo qui in uno studio strapieno, stragolmo.
Noi abbiamo una full house in studio.
Here Radio 3CR, you are of course on Radio Filef, here with Piero, Margherita, Matthew, Clelia, Daniela and myself, Tobia. Benvenuti, benvenute, welcome to another episode. E come state? Perché è già stata una settimana dall'ultima volta che eravamo qui dentro.
E la venerdì scorso c'è il film, sette bellezze, e c'era tante gente. It was a very good discussion after. It was actually quite fitting for that film to be playing, because last week, the 11th, was 82 anni since the partisans rose in Florence against the Nazi occupation there. Which, yeah, it was quite fitting, the film.
And my reflections on it after seeing it was probably one of the first films to represent the horrors of the concentration camp in a very serious way. I remember some of the conversations we had. I think you mentioned to be you contrasted with La Vita è Bella.
No, quella era la, mi yeah. sembra la Sofia parlava di quello. Però per Sofia. Dire sì, perché era attorno yeah. quel tempo.
Yeah.
E sicché come how this movie portrays the Holocaust in that World War II period in a completely different light, and it was actually
mostly in a Jewish lens, but people don't realize actually there wasn't just the Jewish people sent to these camps. Italians, soldiers, deflectors, and then we go on to what happened in Russia, you know?
Yeah.
Yeah, and so this film talks about everyone as a whole.
Yeah, it was quite an interesting movie that we recommend everyone check out. And I mean, if you want to be part of the discussion too, there's a movie that we're screening in 2 weeks.
5th of September.
5th of September, Sacco Vanzetti. We're continuing our Gianmaria Volonté retrospective.
And very important that we show that film, because Sacco and Vanzetti were prominent anarchists and they were brought up on trumped up charges, and even though I understand it was like an international campaign to call for their release, they were executed.
Yeah, and it's one of these movies that's important to champion the rights of internationalism and what it meant to be Italians abroad outside of the same pizza, pasta, mandolino, and to be truly representative of the whole experience of what it is to be Italian and what it is to live a more radical idea of what Italian history is and what Italian existence can be, especially when we're here on the unceded lands of the Wurundjeri people, broadcasting here today in the Free Radio 3CR. Ci porta un po' a una discussione un po' variata, perché everyone's been talking about Melongate, and Albanese talking about these damn melons.
And this talk about these damn melons is actually
distracted
from real issues. I mean, yes, it's not wanted to diminish what he said, which is, you know, pretty sexist and created a diplomatic incident potentially, but it gained a lot of traction. And things like the inquiry, the Royal Commission against First Nations racism,
swept under the rug. Public inquiry into AUKUS, swept under the rug. Visa, working holiday visas swept under the rug. Yeah. We'll touch on a few of these things, but NDIS reforms swept under the rug. Gambling
like that,
reforms.
Eh? It's like they always use some like stupid like gossip and horrible comment to like distract us from like all the important things, and now everyone is just talking about this, and it's despicable and like a shame that like the media is also just reporting on this.
And I think what we're talking about really illustrates the importance of alternative media.
So, absolutely.
I like 3CR, for example, or community radio, where you do hear the voices of people who were involved with many grassroots organizations.
Exactly right. Because, I mean, Albanese probably shouldn't have been on a podcast, should have been governing the country he's been elected to govern.
It might actually be part of a broader strategy he had about trying to get the younger audiences, I mean, podcasts.
Yeah.
Yeah.
But so what's one of these things that he's distracted on? I'll just take an article that we took from the Australian Institute and translated just to bring it back to reality, because all these big reforms that were all agreed upon and had bipartisan agreement in the end result in, I think, the smallest cap possible, where news stations, I mean, gambling conglomerates still get to present their gambling ads over 40 times a day, regardless. Leggo adesso: i giganti del gioco d'azzardo online guadagnano miliardi ma non pagano l'imposta sulla società. Secondo una nuova ricerca pubblicata dall'Australian Institute, nel 2023 e 24 le principali società di gioco d'azzardo hanno vinto 5 miliardi di dollari australiani dagli scommettitori australiani. Dichiarano tuttavia all'Australian Taxation Office di aver realizzato profitti quasi inesistenti. Tre importanti società di gioco d'azzardo, Tabcorp, Bet365 e PointsBet, hanno vinto 1.3 miliardi di dollari australiani dai scommettitori australiani nel 2023-24, ma non hanno pagato alcuna imposta sulle società. Bet365 e PointsBet non hanno mai pagato l'imposta sulla società in Australia, nonostante abbiano vinto oltre 2 miliardi di dollari. Bet365 elenca numerosi filiali in giurisdizioni caratterizzate da segretezza fiscale, come il Delaware, Malta, Alderney e il Canale della Manica. Questi risultati rafforzano l'appello della Murphy Review e introdurranno un prelievo federale sui ricavi delle scommesse online, destinato a finanziare misure per ridurre i danni legati al gioco d'azzardo. I punti chiave sono che le cinque maggiori società di scommesse online hanno vinto 5.4 miliardi di dollari nel 2023 e 24, ma hanno dichiarato appena 0.4 miliardi di dollari di profitti e pagato 0,1 miliardi di dollari di imposta sulle società, appena il 2% delle loro vincite. In questo periodo le cinque grandi società hanno speso almeno 600 milioni di dollari in pubblicità e promozione, sei volte di più di quanto abbiano pagato in imposte sulla società. Queste società hanno pagato al massimo 700 milioni di dollari in imposte statali sul gioco d'azzardo, parte delle quali è destinata agli enti dell'industria ippica che investono nella promozione di ulteriori scommesse. Le società hanno speso circa 720 milioni di dollari in commissioni a organizzazioni sportive, la stragrande maggioranza delle quali è destinata all'industria delle corse dei cavalli, secondo quanto riportato dai media. AFL e NRL raccolgono appena 50 milioni di dollari ciascuno all'anno. La Murphy Review ha raccomandato un prelievo federale sulle scommesse online e ora sappiamo perché, ha dichiarato Rod Campbell, direttore della ricerca dell'Australian Institute. La società di scommesse online sono molto abili nel vincere denaro e altrettanto abili nel convincere l'ATO di non realizzare profitti e di non dover pagare imposte. Il finanziamento delle misure per ridurre i danni legali al gioco d'azzardo non può chiaramente dipendere dagli attuali sistemi fiscali, né quanto siano stati abili i commercialisti di queste società quest'anno. Le società sostengono che le imposte da loro pagate agli stati siano sufficienti, tuttavia gran parte di questo denaro va direttamente all'industria delle corse, che lo reinveste nella promozione del gioco d'azzardo. Questo rapporto smaschera anche la falsità dei contributi delle società alle organizzazioni sportive. La stragrande maggioranza di questo denaro va all'industria delle corse dei cavalli, non alle piccole leghe o allo sport di comunità. È urgente e necessario un semplice prelievo sui ricavi delle scommesse, destinato specificamente ad affrontare i danni legati al gioco d'azzardo. Se l'Australia vuole intervenire sulle perdite derivanti dal gioco d'azzardo, tra le più alte del mondo. Just to say a few...
Che vergogna.
And this is after all these reforms, after all the hand-wringing and handshaking that they did with this bipartisan agreement, like we were saying, it results in the most mediocre kind of reforms. So the time between when they can show advertising before a sporting event has been extended to 15 minutes, as if that 10 minutes is going to really put that much distance on people that are addicted to gambling.
Exactly.
And also it's been put on curfew, so I think they can only show them after a certain amount of time, after 8:30 p.m., as if people, or especially children, which is one of the principal targets of this online gambling addiction, don't stay up past 8:30 p.m.
Yeah, and as if having advertisement at all is a good idea, and not to talk about like the fact that they're not paying taxes. Like, of course, the rich never pay tax. When are we going to change that?
Exactly.
When is the government going to do something about it, or this country and we as people?
And it's interesting how watered down the legislation's become, because just a couple of weeks ago, before the same inquiry, you may be aware that an ex-NRL player, Luke Bateman, and this was even reported extensively in the ABC, he alleged that he was given inducements by a gambling company, like drugs, cash. They'd contact him and say, "Oh, you're going to a party. Do you need any, you know, buzz?" So it's just interesting that just the contrast. If anyone who heard his testimony, it was pretty damning and pretty devastating. We are really talking about an illness here. Why is it not treated as if it's an illness? And the cost of society, what was it? I think it was $47 million, I think, is spent on gambling, is the figure that I heard. At least I heard. It was discussed on lamestream media last week, I remember. About $47 million.
That's exactly right. Yeah. And so when we talk about the discrepancies and what's fueling one nation and these divisive policies and all this sort of stuff, I saw an interesting poster in the in the newsroom here at 3CR that says our enemies aren't coming in boats, they're coming in limousines.
And private jets.
Definitely. It's about time we realise that.
And Pauline, I heard a quote attributed to it. She said she equated it to an attack on like what working people like to do as a pastime.
Yeah.
I mean, can you believe that?
Margherita, c'hai da Michael West Media qui un articolo di un altro di queste riforme che è importante evidenziare, perché ovviamente non il governo non vuole che si parla di queste cose.
Assolutamente, sì. Speaking of taking advantage of the most vulnerable people in our society instead of helping them. Stiamo parlando di un accordo che il governo ha fatto segretamente, così sotto banco, tra l'NDIS, che è the National Disability Insurance Scheme, praticamente un sistema di assicurazione per persone con disabilità, e Palantir. Un disegno di legge di emendamento al NDIS che passerà forse questa settimana, e è molto probabile che passerà. E Palantir è un programma informatico che avrà l'autorità di ridurre i finanziamenti destinati a una persona con disabilità. E se il programma commette un errore, la sezione 59 e 3 del disegno legge stabilisce comunque che la decisione rimanga valida. Una decisione vergognosa. Non c'è possibilità di ricorso. Nessuno ha detto e nessuno in Parlamento ha chiesto chi abbia costruito il sistema informatico, quali dati utilizzi e cosa faccia con ciò che apprende sugli 800.000 australiani con disabilità. Le risposte sepolte nei rifiuti di accesso agli atti e nei documenti di Ostender fanno pensare a una delle aziende tecnologiche più controverse al mondo. Un'azienda cui software ha contribuito a deportare immigrati negli Stati Uniti, a cui è stato concesso l'accesso alle cartelle cliniche dei pazienti nel NHS nel Regno Unito, una decisione che ora sta venendo revocata, e che secondo motivi ragionevoli avrebbe contribuito ad automatizzare la selezione degli obiettivi militari a Gaza. L'amministrazione di Palantir descrive lo scopo dell'azienda come quello di aiutare l'Occidente a spaventare i nemici e in certe occasioni persino ucciderli. Ci sono una serie di documenti che sono venuti a galla tra il governo australiano e Palantir. Sembra che ci siano stati degli accordi privati già a partire dal 2023. Tutto è stato fatto sotto banco ed è ignoto al pubblico e soprattutto alle persone che sono parte del NDIS. Quello che può essere confermato è che tra i documenti di Ostender, da questi documenti di Ostender che sono venuti a galla, mostrano come Austrac, una delle 24 agenzie che condividono i dati dei partecipanti con la NDIA attraverso la Fraud Fusion Task Force, abbia un contratto attivo con Palantir per una capacità di analisi dei dati del valore di 8,83 milioni di dollari australiani, che è valido fino a giugno 2027. Il governo ha stanziato 442 milioni di dollari australiani per ricostruire l'infrastruttura digitale di NDIS. Sono milioni di dollari che non tengono in conto assolutamente nessuna di quelle 800.000 persone che hanno ricevuto domanda sul proprio consenso all'elaborazione dei dati in questo modo, tutte le persone che sono parte di NDIS. Non è stata pubblicata alcuna valutazione di impatto sulla privacy e non è stata avviata alcuna consultazione con le persone con disabilità. Quando questi sistemi utilizzati commettono errori, e su questa scala li commetteranno, un partecipante perde i finanziamenti da cui dipende per vivere, per mangiare, per alzarsi dal letto, per respirare. Dall'altra parte del telefono non c'è nessun essere umano, non c'è possibilità di ricorso, ci sono un programma informatico e una decisione che rimane valida. Per la prima volta nella legislazione australiana, il disegno di legge autorizza esplicitamente un programma informatico a prendere decisioni che implicano discrezionalità e valutazione, decisioni precedentemente riservate agli esseri umani. Questa sezione del decreto legge, la 59.3, va oltre. Dice che una decisione automatizzata rimane valida anche se le garanzie richieste non sono state rispettate. Cosa significa? Un partecipante in sede a rotelle riceve una notifica automatizzata. I finanziamenti per adattare la sua abitazione sono stati ridotti. Il computer ha commesso un errore. Il rapporto del suo terapista occupazionale è stato registrato nella categoria di supporto sbagliata. Ai sensi della sezione 59.3, la decisione rimane comunque valida. È una decisione vergognosa che stiamo aspettando di vedere dove andrà a finire. Quello che sappiamo per il momento è che l'ultima volta che un'agenzia del Commonwealth ha costruito questo tipo di architettura decisionale automatizzata, con autorità delegata, controllo ridotto e nessun diritto effettivo di ricorso, una commissione reale d'inchiesta l'ha dichiarata illegale. Le persone hanno perso la casa, alcune si sono tolte la vita e nessuno è stato perseguito. Gli architetti del sistema non hanno affrontato alcuna conseguenza legale. L'NDIS è 5 volte più grande. Le persone coinvolte sono tra le più vulnerabili del paese. Quando questo sistema fallirà e le persone subiranno dei danni, gli architetti dovranno affrontare un procedimento penale? O la storia si limiterà a ripetersi? Secondo l'attivista per i diritti delle persone con disabilità Sam Connor, l'inserimento di Palantir nell'NDIS è il risultato delle pressioni esercitate sul governo da esponenti vicini al partito laburista.
This is another one of those stories, like was mentioned in the article about robo-debt, but also this is one of those stories that highlights how all the threads come together, no? Perché you talk about AI data centers that are being rolled out now that account for 90% of the infrastructure building that's currently happening.
And they seem to be springing out of nowhere, particularly centered around the West. Like the one in Footscray, West Footscray.
Well, they're funnily always centered around the low-income neighborhoods where
there's another one in the underneath the Westgate Bridge at Westgate Park. It's a beautiful area. There's a beautiful area. The Pink Lake is. There's wildlife and everything.
Piero, did you say there was one near Westgate Park?
Right next to Westgate Park, where the Pink Lake is.
Uh huh.
There's wildlife there. I go there about once a week at night time. It's a beautiful
place.
And bang.
And has it already started construction?
They've started to take down the trees because there's an old industrial site right next to the park.
Right.
So they've already started to do some clearing there that I've seen, but it's stopped. But it's one of the ones that are actually in the spotlight at the moment as well.
Yeah.
The other ones are in Campbell. There's one in Campbellfield in the old Ford factory. So something that's very tied to migrant workers and Italian workers organising, especially in the union strikes around that time.
And these claims that government and as well as advocates of these data centres say it'll be a money spinner, it'll bring jobs, but that's at the construction phase. They'll only have about 10 to 20 people, and you need to think about what this technology, the impacts will be, you know, the labour displacement that will bring about because of it, and actually the impact on our brains is something to think about.
Not to talk about the environmental consequences as
of
well.
Of course, yeah.
Like, it's crazy. We're just expropriating country. Sorry, Daniela, cut you off.
No.
Why, Daniela? Why?
That's a very important point.
Yeah, volevo dire che la questione del AI that is going to take jobs non è solamente la quantità, ma anche la qualità del lavoro che noi dovremo fare perché AI vada avanti. Anche I soldi che si investono, you know, it's no money for people with disability. They rely on NDIS. However, we have the money to build.
Esattamente. E questi sistemi that will monitor disabled people or anything else, because they'll eventually be integrated into one thing. The one thing that I think gets often glanced over, and you know, making Palantir out to be this big, you know, shady organizations, which it is, but they're also they're incredibly effective capitalist organization whose main CEO, Alex Karp, his idea of the world, if you've ever watched interviews with him, it's scarily reminiscent of Thomas Hobbes' Leviathan. So what his belief is that if there's a technological superpower that has the monopoly of violence over everyone, then that's how world peace will be achieved. That's literally what he believes in. And so the drone swarms that you see in TV advertising, the integration of AI technology across the board to monitor every system, like was mentioned in the article that Margarita read, was that we know from Gaza that these systems have whatever input is given as a percentage rate of miscalculation that is within acceptable parameters. That will be applied to a disability context. They're just numbers in an endless software, and these data centers will be what powers them. So it's vitally important that people stay informed about this stuff and find out where they can get involved in community campaigns, because we've just also had announced that all working holiday visas have been, they don't want to use the word suspended or stopped.
But we can.
We can. But effectively,
let's just say that.
And why are they fiddling around? They're always fiddling around with immigration.
Yeah.
Why do you think they've targeted holiday working visas, that particular type?
Well, there's the report that we've been touching on over the last few weeks that New South Wales launched into modern day slavery, and about the reports of palm scheme workers that effectively use as indentured servitude.
Yeah, and in fact, on palm scheme workers, I did some reading on it a couple of weeks ago, and what I recall is that in 2018 there was an inquiry, and it compared it to the practice of blackbirding, pretty much modern
slavery.
Yeah, modern slavery.
It's true. Sì, ma infatti io anni fa ho fatto 2 working holiday visa, quindi vuol dire che ho fatto quei famosi 88 giorni di schiavitù legalizzata. Però parlavo diversi anni fa con Caterina Cinnati, che era a capo della, che insomma organizzava il settore dell'agriculture in United Workers Union. E il dibattito era proprio, chiaramente parlavamo della questione di sicurezza nel posto di lavoro quando sei una persona working holiday visa o altri visti dove vengono per i lavori stagionali e poi ritornano nel loro paese. E le condizioni, cioè, insomma, scandalose, ma si parlava anche del fatto che volessero eliminare le 88 giorni del working holiday visa proprio per evitare questo rischio che le persone corrono a dover affrontare determinate realtà di sfruttamento. Quindi io mi chiedo se effettivamente vuol dire non facciamo più i 3 mesi di working holiday visa, allora che cazzo ci servono i working holiday swear words. Devo chiedere prima se potevo fare swear words.
Parolacce.
Quando ci stava bene.
Voglio dire, mi viene da chiedermi Quindi se i working holiday visa non vanno più a lavorare nelle aziende agricole, allora che ci riteniamo a fare i working holiday visa?
Ovviamente è un grave questo problema. E le cose che abbiamo un articolo, adesso vediamo se abbiamo tempo di leggerlo, continuiamo a parlarne così in conversazione e poi andremo più nel dettaglio riguardo altre questioni, riguardo quello che significa immigrare in Australia e visa e altro con Daniela, che è qui nostra ospite. Ma riguardo a quello che dicevi appunto, Daniela, io direi appunto durante questo articolo anche dicevano ok, tagliano i working holiday visa e poi spingono per il Palm Scheme, che è veramente un contratto di schiavitù moderna. Recentemente sono stata a sentire delle testimonianze, incluso di lavoratori e dell'ambasciatrice del Timor-Leste, e sono delle storie che fanno accapponare la pelle. Io sono stata molto fortunata nel mio working holiday visa, ma ovviamente non è così per tutti. Quindi quello che mi viene da pensare è, sì, non lo so, che tipo di accordi vogliono fare, e working holiday li tolgono anche agli europei, anche agli immigrati, quelli più, diciamo, privilegiati in qualche modo.
Sì, il fatto è che anche plasmare un po' queste policy, no? Perché esatto. Si vede, perché le policy del caporalato che abbiamo in Italia sono agghiaccianti, e si vuole venire a queste condizioni qua, si vuole mettere, perché ci sono dei report dei lavoratori sul Palm Scheme che vengono domiciliati sul posto di lavoro, in comunità che sono chiuse dietro un cancello, senza possibilità che un sindacato li possa rappresentare, senza un...
There's the fear also, like, of course, you're here on a temporary visa and you're hoping to have money and to send back to your family, and instead most of your money goes away in the rent that you still have to pay in these horrible allocations that they have, and you just can't report it to anyone because then your visa will be revoked. And what makes me so angry right now is that it seems like, okay, they are making visas so much harder to get for everyone. Now they're suspending or pausing the working holiday visa, whatever, but they're keeping things like the Palm Scheme. So we either want slaves, or we want like rich people that come here and just give us money and pay millions of dollars for uni or something.
Well, o l'uno, entrambi, ma quelli di mezzo magari no. Quelli che sì, ho capito il tuo criticismo.
E poi il fatto è che, se magari, Matthew, do you want to just read this article that we've printed out from Contropiano?
Yes.
Just to put a bit of a lens on it, in a European sense as well, as how to contextualize how immigration is being talked about in the Western world.
This is a headline from a report by Federico Rocco, entitled "Europe is imploding over immigration. Meloni lit the fuse." Italy's suspension of Schengen rules with regard to Spain following the migration crisis in Ceuta has provoked explosive reactions across Europe. Meloni's move was like a fuse that set everything else off. Spain responded by adopting the same measure in relation to arrivals from Italy. Some countries, such as Denmark, expressed support for the Italian government's position. Others, such as Germany, criticized the decision and wielded the mechanisms of the Dublin regulation on migrant arrivals like a cudgel. The German government announced its intention to send thousands of migrants back to Italy under the Dublin reform. I think it's important to mention here that with that look like a sudden influx, majority of those people went back. And there was quite a bit of reporting online, such as Middle East Monitor. There were images that seemed to suggest the Moroccan authorities on the border were letting people go to leave. And there's some conjecture that it was probably a move by the Moroccan government to get some kind of concessions. They did something similar in 2021. It's also hinted that maybe their alliance that they have with Israel may have something to do with that. And of course, we do know Spain has been somewhat supportive of Palestine diplomatically. And in fact, I recall Meloni said something like she viewed it as a security threat against Europe. and the facts, and you look at the background, it just doesn't all add up. I'll continue to read here. The results of these moves was therefore to transform a crisis at Europe's external border, Guetta, into a crisis within Europe itself. At that point, the Italian government poured more fuel on the fire by launching an attack on the activities of German NGOs in the Mediterranean. The Interior Ministry released new data on the arrival of migrants aboard the rescue vessels operated by various NGOs. According to the Italian authorities, since October 2022, this is still under the government led by Meloni when she took office. Approximately 42,300 people have arrived in Italy aboard those vessels. Of those, around 22,500 are said to have been brought to Italian ports by German humanitarian organizations. A further approximately 4,500 people were rescued by European organizations around ships flying the German flag. So according to those figures, Germany would therefore be responsible for about 64% of the migrant arrivals in Italy via private rescue vessels. And the Italian government's asked for more money in rescues carried out in the Mediterranean by German humanitarian organizations as a retaliation for these migrant transfers from Germany to Italy. Then it goes on to say the PD and the PSDOE, that being the Italian Democratic Party, and the Spanish Socialist Workers' Party wrote a letter to the president of the party, European Socialists, that being Stefan Löfven, criticizing Denmark's social democratic prime minister, Mette Frederiksen. In particular, two parties accused the Danish Social Democrats of siding with Meloni on this issue of Quetta instead of supporting President Sanchez of, Prime Minister Sanchez of Spain. In short, the immigration issue is causing arguments even within Europe's political families.
Yeah, and that's something of a theme that we see kind of around the world. We'll go to a little song break. I thought it'd be relevant, just as we have this, to have the Canzoniere delle Lame, e poi torniamo.
Dovrà partir di qui, è troppo forte il vento che viene da quattro.
Yankee, 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 tornate bene a casa. Yankee, 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 levatevi di qui. Yankee, 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 tornate bene a casa. Yankee, 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 levatevi di qui.
Nel Vietnam, in Cambogia, nell'Aus, in Indocina, gli americani senton che la fine è vicina. La gioventù del mondo ha scelto la sua strada e fino alla vittoria è al fianco del Vietnam.
Yankee, 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 tornate bene a casa. Yankee, 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 levatevi di qui. Yankee, 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 tornate bene a casa. Yankee, Yankee, Yankee,
ciao a tutte e tutti, sono Grazia. You're listening to Radio Filef on 3CR, Radical Radio.
That's right, you're here.
Welcome back.
Radio Oh You Never Left. Potete, ci siamo scordati, potete chiamarci, mandarci un messaggio 0488 809 855. You can talk to us, send us a message, tell us that we're not alone even though we're having fun together anyway. 0488 809 855. E siamo qui in studio, adesso è anche venuta la Stella, sicché siamo
Buonasera.
Più che pieni, però di tante belle facce, tante belle persone. E prima di andare a un'intervista magari un po' più diretta alla Daniela, parliamo, facciamo un segue un po' più positivo, nel yes. senso di notizie, perché ci serve anche quello.
Decisamente, sto un po' grim so far, però continuiamo a parlare di diritti dei lavoratori, di condizioni di lavoro, e vi leggo un articolo, una notizia riguardo le EU. The Australian Education Union, and then Stella will probably have some comments to make. I membri dell'AAU votano per accettare l'offerta su salari e condizioni di lavoro. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici e il personale di supporto educativo delle scuole pubbliche vittoriane hanno approvato a larga maggioranza l'ultima offerta su salari e condizioni di lavoro, dopo oltre 12 mesi di negoziati e campagne sindacali. Il 79% dei membri dell'Australian Education Union, che lavorano nelle scuole pubbliche del Victoria, ha votato a favore dell'offerta del governo, che prevede aumenti salariali compresi tra il 28,3% e il 32,4% nell'arco di 4 anni, oltre a un pagamento una tantum di $2,000 all'inizio dell'accordo. L'offerta include anche miglioramenti alle condizioni di lavoro, tra cui la riduzione delle riunioni a 4 giornate annuali dedicate alla pratica professionale. Justin Mullally, presidente della sezione del Victoria dell'AAU, ha dichiarato che il risultato è stato possibile grazie alla forte campagna condotta da decine di migliaia di dipendenti delle scuole pubbliche. Aumenti di questo tipo dimostrano quanto convenga essere iscritti a un sindacato. Questo risultato è stato ottenuto grazie all'impiego diretto dei membri dell'AAU, che hanno chiesto salari e condizioni di lavoro capaci di riflettere il valore e l'importanza del lavoro nelle scuole pubbliche del Victoria, ha dichiarato Mullally. In base all'accordo, lo stipendio di un insegnante esperto aumenterà dagli attuali $118,063 e $118 a $151 entro il 2029, compreso un incremento di 15... Sono un po' confusa queste cifre. 15,000... You're writing in Australian or
yeah,
in Italian?
Diciamo che sono a metà del, mi sembra del 40%
del
alla
40%
fine.
Circa. All right, scusate, qui ci siamo persi un po' con i numeri, che porterà la retribuzione al di sopra di quella degli insegnanti del New South Wales. Lo stipendio di un insegnante all'inizio della carriera aumenterà di $12 entro ottobre 2026, raggiungendo il livello dei colleghi del New South Wales. Nel 2026 tutti gli insegnanti riceveranno un aumento minimo del 13,4%, seguito negli anni successivi da ulteriori aumenti compresi tra il 4 e il 4,9% fino al 2029. Il personale di supporto educativo nelle scuole, compresi gli addetti a sostegno in classe, i responsabili amministrativi, il personale d'ufficio e coloro che assistono agli stipendi con disabilità, riceverà un aumento salariale minimo del 29,3% nell'arco di 4 anni. I dirigenti scolastici e i vicepresidi riceveranno un aumento salariale del 28,3% nello stesso periodo. L'esito della votazione significa che l'interruzione del lavoro prevista per mercoledì 19 agosto non si svolgerà. L'accordo sarà sottoposto, come previsto dal Fair Work Act, al voto di tutti i dipendenti.
E Stella, un commento?
Sì, un commento.
Dall'ex insegnante.
Pretty amazing. Look, I think it's an incredible achievement. I think it's a step in the right direction, but my view has stayed the same. È rimasto lo stesso, che... This does not change the systemic issues. Like, you cannot just put money over something and expect it to be fixed. It does not change the root causes of workload, which is the issue. It does not change the system and the issues of workload. And so my concern and my fear, ho paura veramente, che people will now see this as a way to put more pressure on teachers, in the sense like, well, we're paying you more so you can do more, which is not really right. And so I think, as I said, it's a step in the right direction, but I am worried about how workload has not been addressed.
And that's a position that I think many people that took part in their campaign are still advancing, that still the fight's not quite over.
Exactamente.
Some initial
it's a foot in the door. It's a foot in the door, I think. And that's, you know, the long-term goal, I think, of workforce policy is to make it less.
We'll be looking to get someone from the AU to talk about this. Ma to link to this, Daniela, ci puoi parlare un po' anche di questo dell'ASU, della campaign che sta svolgendo?
Sì. Quindi io lavoro per uno dei councils of Melbourne metropolitan area. It's 8 councils. And we are going through multi-employer bargaining, which is something that apparently, correct me if I'm wrong, is something that is never happened before in the history of Australia, at least regarding councils. And therefore, what we're asking is for better pay, looking at a 10% increase in pay for the first year, following 4% increase in pay for the following 3 years, which makes, I'm not very good at math, but it should be 22% increase in pay over 4 years of the new agreement, and better working conditions, especially regarding health and safety. Because, as Stella was saying, it's not that only the money won't keep you in the job, especially if you work for, like, in the public sector, as I do. Like, eventually people can find better pay jobs. But if you don't make your job kind of possible, diciamo proprio possibile, se non sei nelle condizioni di poter svolgere il tuo lavoro in maniera efficiente, se ti vengono continuamente assegnate nuove other jobs simply because you get paid more, that's not going to make the job better and you're not going to make a better service.
Il fatto è che poi il lavoro dei comuni è uno che tanta gente fa per responsabilità civica, anche un senso di questo, sicché non è quantificabile in denaro quante sono condizioni di lavoro rispettabili ed essere rispettato al lavoro?
Sì, sicuramente, senza dubbio. La questione è che council workers, we directly provide service for the community, is also one of the reasons I think we are a bit underestimated. Like, oh, you don't do such an amazing job. You just empty the bins and, you know, work at leisure centers. Io lavoro per un early childhood center. È chiaro che in Australia education is absolutely underestimated, especially early childhood. We're not even in the same union. I mean, I'm in the ASU because I work for the council, but the majority of early childhood workers will be with the United Workers. So we're all a bit broken down into small pieces, but it's true. Like, we want better working conditions for early childhood, and we dream of, you know, the public sector leading early childhood rather than being in the hands of private companies.
It's an important distinction to make, because we, as a society, value what we deem as productive work is measured by GDP. So what is tangibly valuable, no? Però un lavoro che fa un lavoratore, una lavoratrice del comune, come emetterci un dollaro? Someone that works in aged care and the value they bring to enriching a person's life and making those last years of their life or whatever an important part, how can you put a dollar sign on that?
Eppure sì, anche nel settore educazione, early childhood, secondo me è visto proprio come un business. Cioè, non si prende in considerazione la necessità di un bambino e la complessità magari di quella specifica classe o di quel bambino che ha bisogno di un supporto aggiuntivo. Loro dicono, ok, ratio, children, educators. Sorry, the microphone.
That's okay, siamo italiani, non c'è un microfono adatto.
Quindi, cioè, è lì, devi fare le lotte per avere foundings, ma anche per avere foundings, cioè devi dimostrare un sacco di cose, devi avere la famiglia on board. Quindi una delle cose che noi vogliamo ottenere come early childhood workers è che noi parliamo direttamente con our management e diciamo, noi abbiamo bisogno di aiuto in questa classe perché questo bambino ha delle difficoltà di apprendimento,
delle esigenze particolari,
senza che noi dobbiamo aspettare fundings for like additional support in the room, because this additional support is also coming from other companies. Every day could be a different person. This child needs like
consistency.
Yeah.
That's the problem, right? Like, I feel like it ties very well to what we were talking about before as well, with like whether it's like disability or like workers, like treating everything as a business. Everything is just like to make money, and everything is just like run by like this capitalist system, and that is really like eating us alive.
So I'm really excited to hear that you work for an asilo, a kindergarten, or early childhood.
Kindergarten.
Because I work in the major kindergarten reform as part of the Victorian government. And so, parliamo dopo. Però, one thing I've noticed as a former teacher entering this reform is to see how there is a need for more kindergartens, more infrastructure for kindergartens, for more children to access the 3-year-old and 4-year-old kinder. But where are the educators going to come from? Who will staff these kindergartens? Who will staff the maternal and child health suites? It's a major concern, I think, because you can't have the kindergartens without the educators.
No, and people are leaving the jobs at troops, like... the turnover in early childhood is ridiculous, and it's obvious. The reason are obvious, because we don't get paid enough, and on top of that, the working condition is extremely overwhelming. Sometimes I go to work and I'm like, I'm gonna change my name. I've already heard 30 kids talking to me at once, calling my name, and that's even the easiest part of the job, like to hear people and children talking to you and wanting to interact with you. That's the beauty of the job. But saying that the workload is enormous. And
And intense pressure. You're working with children who 2 years old, 3 years old, you know, you worry about their health. It's insane.
So let's say that having an extra person that works with you every day and knows the child, it's a huge support. Even better if you specialize in something that is specific to the child's need. But again, the answer that we get back all the time when we underline these issues before something bad will happen, to be honest, that's our main concern is the health and safety for ourselves and the children. The answer is we don't have money. So my question is, when are we ever going to be a priority? Why is money for other things, but is no money for the children and the family and the workers? Now, as I'm generalizing, I'm not saying specifically my company, which, of course, you know, we're bargaining, we're fighting for better pay, so it's true. But in all early childhood sector, I've seen that even previous to working where I am now. So, and what we are doing with the ASU at this stage is trying to bargain as well with the state government, because what we want to address is the rate cap. So basically the answer that the overall discussion is we can't give you a better pay because councils in Victoria are under rate cap, which means to pay us more, they have to raise like their taxes for, I can't remember the specific name, what the taxes that
Council rates. Yeah.
Council rates. Council there rates, we go. Yeah. And therefore, you know, they can't pay us better. Like, and that's... Again, I think that's, again, a matter of priorities, I feel. I know sometimes the money can be locked in something specific inside a council. But yet, and it's like this pressure of me asking for more money and then I have to have more money for the people who work in the council I work with. It's just trying to put fight, like, you want better pay, so I have to pay you more. Like, you know what I mean? Like when you say, it's a common thing in early childhood when they have to raise fees and they said, oh, we have to raise fees because they're asking for more money, they're working. it's fine, but it sounds like a bit blunt, like, and not fair on us, to be honest, and on families, of
course. And it's a tough campaign to lead, because what the ASU is doing is putting together a whole bunch of different jobs and all fighting under the one banner, and to stick your toe in the door like the AU has to bargain for better pay, but then to have that lead into a direction where you can address the material conditions that each sector is facing.
Speriamo, perché comunque insomma, anche con gli insegnanti, cioè il mio compagno è un insegnante, ci sono famiglie con cui lavoro, famiglie sono insegnanti, dicono sì, noi vogliamo una paga migliore, perché in realtà with inflation we just need to, like, we're just losing money right now. Però, cioè, non è tutto, non è solo così, e anche quando si fa, cioè, we're taking industrial actions, quindi siamo andati marciati, marched parliament, sì, però sì, insomma, sempre il discorso si focalizza su we want more money, we need more money, we don't go in depth often in the conversations.
Il fatto che però sono questioni che sono legate ad altri, inflazione legato a...
Non c'è complessità nel discorso, secondo me. E noi abbiamo già fatto questa conversazione in passato.
Esatto.
E io personalmente pure credo a lack a bit of knowledge overall in here.
Ma per portarlo magari in un po' un contesto che è più tuo, diciamo, perché come arrivi a fare early childhood worker? Cioè anche come arrivi in Australia? Perché è importante anche mettere questo in quadro per dire un percorso che qualcuno... percorre per venire a fare ASU Delegate e a tutte queste altre cose, perché qual è stata la tua esperienza del sistema dei visti in Australia? So un po' una domanda grande, domandone. Però facciamo un po' di unpacking e senz'altro dovrei ritornare allora. E continuare il discorso.
Sì. I might digress very easily, so if I lose track, just bring me back to the topic. Allora, io sono arrivata in Australia 10 anni fa, settembre 2016, con un working holiday visa. Con questa idea di voglio andare proprio lontanissimo, dove non conosco nessuno, non c'è un lavoro, eccetera. Così, un po' all'avventura. E quindi dopo tipo un mese di pianti, cosa ho fatto, perché sono qua, ho cambiato idea. L'Australia ha iniziato a piacermi. E quindi... ho deciso un po', tipo a metà del percorso del primo anno, di fare so-called farmworks, che in italiano si traduce come azienda agricola di generale, qualsiasi cosa, che è stato un bel calvario personalmente, proprio a livello anche di esperienza a rischio. Cioè, se ti dico un esempio molto veloce, tipo ero arrivati in un posto in Queensland, Gatton, dove tu arrivi al Caravan Park, dove... tipo, sono arrivata la notte, mi danno una lista di contractors dove tu puoi mandare un messaggio e dici io sono qua al Caravan Park, ho bisogno di lavoro. E quindi io cosa ho fatto? Appena arrivata ho mandato un messaggio a tutte queste persone e alle 5 di mattina mi arriva una telefonata e mi fanno vuoi lavorare? E dico sì, dove sei? Caravan Park, veniamo a prenderti alle 5 e mezza. Quindi io alle 5 e mezza mi sono ritrovata da sola per strada, in una strada buia, e salgo in macchina con un perfetto sconosciuto che guida verso la campagna, e io ho detto oggi muoi, cioè nel senso questa sensazione di discomfort,
situazioni agghiaccianti.
È una cosa che però è normalizzata, perché se questo l'ho fatto io, l'hanno fatto anche se le altre persone che stavano in questo Caravan Park, e quindi a me è andata bene, però the sense of discomfort to be in that position and thinking I just hope this is not a freaking maniac.
Sì, ma also it's seen as a rite of passage, and there's a bit of a fiction and a mythologization of it, saying that this is something that you have to do.
Sì, it's promoted molto spesso, vista come sì, è tutto facile, allora vai in farm work and. Quindi fai sì 3 mesi, solo 3 mesi, però intanto a trovare un datore di lavoro.
Vieni in Australia,
sì, sì.
Quello cattolino, quindi, vieni qua, c'è sole, c'è lavoro. Non
te la vendono così come se fosse facile.
E soprattutto secondo me è anche infantilizzato tantissimo il lavoro di working holiday makers, perché vieni, tutti pensano, esatto, sei qua per il sole, che bello, e fai surf e i canguri e gli stereotipi australiani, e invece vai a lavorare in delle condizioni di sfruttamento molto spesso. E a lavorare, molto spesso le persone anche working holiday, a volte può essere anche una vacanza, non c'è niente di male, ma comunque devi sottostare a queste regole che ti pongono in condizioni a volte anche di pericolo, come dici. O anche quando sei fortunato comunque lavori. Io sono venuta con un working holiday perché volevo emigrare in Australia e volevo lavorare e... anche io ci ho messo un po' ad adattarmi, ma comunque ho dovuto fare tutta la trafila, eccetera, eccetera. E quello che mi ricordo tantissimo era quando vivi in un ostello, c'hai 30 anni e devi fare i peggio lavori, eccetera, la gente ti chiede: ah, ma come ti sei permesso di fare questa vacanza? Oh, why are you backpacking? Or, and it's like, it's never like, you're never a migrant, you're always a backpacker, you're always here just for fun, just for drinking and fun, and people sì. don't rent you a house because they think you're dirty and gonna break everything and just get drunk or something. I don't know.
I grew up in Madura, my parents had a farm. Okay. And I remember growing up there, I would go into town and I'd meet Italian backpackers a lot. And I'd ask him, where are you working? How is everything? Oh, you know, working this farm, we never got a pay slip in our life. Then I'd go back home because my parents had a farm. We had a little house to rent on our property. And I said to Mum, Mum, like, I'm meeting all these people that they're working on farms. They're not getting paid properly. I don't even get a pay slip. And yeah, we ended up getting some they paid minimal rent. They got their first pay slip. And I remember when they got their first pay slip, wow, this is our first pay slip we ever got in Madura. Huh. Then the word got out and we couldn't put enough people on. But yeah, in Madura is one of those places where I hear a lot of bad stories.
Ce n'è un sacco di
storie. And it absolutely hurts me because yeah, most of them are true.
E sì che and, yeah. sali in una macchina di uno straniero così.
Così, che per fortuna poi alla fine mi ha portato in un posto dove altre persone lavoravano, però anche le condizioni di lavoro, cioè se i bagni c'erano era meglio andare nel bosco. Razzismo. Cioè sì. Proprio discorsi razzisti che facevano appena se tu li guardavi male un attimo oppure avevi qualcosa da contestare non ti chiamavano più, chiaramente, quindi tu dovevi stare a regime, cioè, capito? Perché se tu ti vuoi fare gli 88 giorni devi stare zitto e mettere la testa così e lavorare. Però ci sono anche situazioni in cui non vieni pagato in base a non vieni pagato per ora, vieni pagato in base a quanto raccogli, e quindi se tu non sei bravo non guadagni niente, e quindi vuol dire che è possibile che il governo australiano pensa che tu stia falsificando, stai dicendo che hai lavorato 48 ore ma questa settimana ma ne hai guadagnato 350, stai facendo documenti falsi.
E il costume è uno scam, sì, ma pure in Italia è così.
E quindi c'è anche il rischio che queste persone che fanno gli 88 giorni magari neanche lo sanno questo. Un'altra bella storia è quella del working hostels, quelli che prendono un sacco di persone e gli promettono lavoro, poi danno uno o due giorni a persona, quindi finiscono per pagare più ostello di quello che guadagnano e rimangono bloccati là. Cioè,
sono cose agghiaccianti.
E gli prendono via anche il passaporto. Quando entri lì ti prendono il passaporto, quindi non puoi neanche scappare se non c'hai soldi per pagarli.
Sono questioni importanti che dovremmo continuare, se sarei disponibile.
Sì.
Una questione che dobbiamo aprire, però purtroppo siamo arrivati
alla fine.
Alla soglia massima delle cose, perché dobbiamo dirti della campagna to rename the Reservoir Library
after a former president, illustrious former president Gaetano Greco.
Vai, in un minuto, Matthew.
Ok.
Dillo, c'hai un minuto prima che finisce la puntata. To tell him to go to our website.
Go to our website. And
sign the petition.
Yeah. And it has links to what you need to do. Darebin Council will be having their next meeting next Tuesday night, in which they will decide on proposals. I understand council officers have made recommendations. This is after around about Christmas time, when two councillors actually met with representatives of Gaetano's family, and they expressed their dearest wishes that they wanted Reservoir Library to be named after him.
And it's an important legacy because he leaves a legacy behind of fighting for people's rights, championing the rights of migrant workers in the Darebin and around the world.
And also tying in with what Danielle has been talking about, he was very vocal. He was very against neoliberalism. He was very vocal of trying to ensure that councils are involved in service delivery at the coalface. Yeah.
Grazie a tutti e ricordiamo gli ascoltatori to always stay
antifascista.
Ci vediamo prossima settimana.
sogno e io e voi e noi.
Rischiamo il nostro pane che non ne abbiamo.